nostro appuntamento di preghiera guidati dalla parola di Dio. E la celebrazione della liturgia di oggi, la festa liturgica di oggi, la presentazione del Signore al Tempio, sembra che ci aiuti a collegarci da quando ci siamo lasciati all'ultimo appuntamento, prima di Natale, in Avvento. E ci aiuti anche a ritrovarci dentro uno dei temi tipici della prima lettera di Giovanni, che è il tema della luce. La liturgia di oggi infatti riprende il tema della luce che abbiamo celebrato con gioia nel mistero del Natale. La luce di Cristo che dirada le tenebre, disperde le tenebre dell'errore e del peccato e che risplende come vita nuova nel nostro cuore. Il testo, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla prima lettera di Giovanni, potremmo dire che ci conduce al cuore di questa lettera. In realtà però questa cosa l'abbiamo già detta. Questa sera si parla di amore. Ma questa cosa l'abbiamo correttamente detta anche quando l'argomento prevalente era la fede. In effetti, in questa lettera non sono due gli argomenti principali, ma sono lo stesso argomento. Si tratta dello stesso mistero e per noi si tratta della stessa esperienza. Infatti questa sera abbiamo sentito un'espressione che collega molto bene questi due aspetti. San Giovanni dice di noi credenti, di noi discepoli di Gesù, abbiamo creduto all'amore. I due aspetti sono due momenti per noi di un unico mistero, che è l'incontro con il Signore Gesù, che trasforma la nostra vita. Il tema dell'amore nel testo della prima lettera di Giovanni è ritornato già più volte e abbiamo colto come una progressione. Prima l'amore, anche questa sera abbiamo sentito, viene indicato come un comandamento. Poi questo amore si identifica con la vita di Gesù, che è il modello. Infine ci conduce all'origine ultima di questo amore, che è l'amore del Padre, il suo mistero. Allora, la tipicità, il cuore di questo discorso è che il comandamento dell'amore, quello che Giovanni nel suo Vangelo ci riferisce dalle parole stesse di Gesù, viene chiamato il comandamento nuovo, non è prima di tutto un nostro impegno, cioè non è il risultato di un nostro sforzo, non è un'attitudine che viene da noi e non è qualcosa che possiamo realizzare al di fuori dell'esperienza dell'amore di Dio. Infatti San Giovanni ci ha detto chiaramente: noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E il Nuovo Testamento sceglie un termine particolare per indicare questo amore, avendone nella lingua greca del tempo diversi a disposizione. Non sceglie l'eros, che indica in modo particolare l'amore sensibile, la passione, l'amore sessuale. Non indica nemmeno filia, che indica l'amore di amicizia, ma usa un termine particolare che è agape. E questo termine indica un aspetto tipico di questo amore, che ne sottolinea la gratuità. In genere, nell'esperienza che noi facciamo abitualmente dell'amore, quello spontaneo, istintivo, diciamo noi, l'amore si genera nel nostro cuore quando incontriamo qualcosa o qualcuno che è un bene per noi. Allora la nostra intelligenza, il nostro cuore lo riconoscono e lo desiderano, talvolta anche lasciandosi magari contaminare dalla tentazione del possesso. Ma in genere noi amiamo perché quello che amiamo è amabile, cioè è un bene per noi, ci attrae per questo. L'amore che invece ci indica Gesù, l'amore di cui qui parla Giovanni, è un amore, potremmo dire, creativo, che è l'amore di Dio. Anche San Paolo sottolinea questo aspetto quando dice: si può trovare anche oggi chi sia disposto a dare la vita per un giusto. Noi conosciamo tante situazioni in cui persone generose, valorose, noi giustamente le definiamo eroiche, si sono rese disponibili a sacrificare anche la vita per la salvezza di qualcun altro o per una causa nobile, una causa particolarmente degna. Dice San Paolo: ma Dio ha fatto di più. Dio ci ha amato quando noi eravamo peccatori, cioè quando non eravamo affatto amabili ai suoi occhi. E potremmo dire anche di più, andando più lontano, più in profondità: Dio ci ha amato quando noi non eravamo. E siamo nella vita, siamo nell'esperienza della fede, proprio perché Dio ci ha amato per primo, in maniera assolutamente gratuita. Ecco perché il suo amore è creativo, perché genera colui che ama. Ed ecco perché ripetutamente in questa lettera San Giovanni si rivolge ai credenti che sono figli di Dio, a noi, e ci chiama amatissimi. Amatissimi è un termine, è un aggettivo che dice profondamente la nostra identità. Noi siamo amati da Dio ed esistiamo proprio perché siamo amati da Dio. Questa è una caratteristica unica della fede cristiana, perché ad esempio anche il mondo pagano riteneva che gli dèi dovessero essere amati, amati nel senso di onorati, riconosciuti nella loro grandezza, ma non riteneva che gli dèi fossero amanti. Perché, come talvolta diciamo anche noi, anche banalmente, magari c'è qualche nostra canzonetta, che giustamente però legge questo aspetto, dice che l'amore rende vulnerabili, rende deboli, perché si dona. E allora questo non sembrerebbe degno di un Dio. Anche venendo più vicino a noi, anche nella religione islamica questo concetto manca. Dio deve essere amato perché è Dio, ma non si dice che Dio ama l'uomo perché non è degno di Dio. Invece nella fede cristiana, questa è la novità che è venuto a rivelare dice Gesù, Dio ci ama. Ci ama fedelmente, ci ama gratuitamente, ci ama prima e al di là dei nostri meriti o demeriti. E ci ama nonostante il nostro peccato, cioè nonostante i nostri tradimenti, le nostre infedeltà e i nostri rifiuti. Abbiamo sentito un bel passaggio nel testo di questa sera che evoca un'antica espressione profetica, o forse una donna dimenticarsi del suo bambino frutto del suo grembo. Se ci fosse anche una donna che si dimenticasse del suo bambino, dice Dio, io non mi dimenticherò mai di te. E questa sera abbiamo sentito un'altra espressione simile. Dice, davanti a lui rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore. È l'amore di Dio, come dicevo, che ci ha chiamato all'esperienza della vita, ed è l'amore di Dio che ci riscatta e ci strappa dal potere del peccato e della morte. San Giovanni all'inizio di questo discorso cita velocemente l'episodio antico di Caino e Abele. E attraverso questo episodio riprende e poi sviluppa un poco un tema che noi abbiamo già affrontato nella lettera. Ed è un tema, diciamo, di perenne attualità, che interessa anche noi oggi molto. Perché noi oggi facciamo un gran parlare, giustamente anche, di temi come quello della pace, della fratellanza umana, della solidarietà, della beneficenza, dell'aiuto reciproco, della condivisione e via dicendo. Però la parola di Dio ci dice con molta chiarezza che tutte queste cose belle che noi convenientemente desideriamo perché abbiamo detto amiamo ciò che ci attrae, amiamo ciò che riconosciamo come bene per noi, però tutte queste cose belle sono irraggiungibili se non attraverso l'esperienza di Gesù Cristo. Certo, ci sono tanti segni di bene, ci sono tanti bagliori di luce nella storia del mondo, nella vita degli uomini, anche di quelli che non conoscono Gesù ancora o non credono in Lui esplicitamente, ma per la ragione che abbiamo appena detto, tutti veniamo dal suo amore gratuito. L'amore del Padre lascia in noi un'impronta, lascia in noi come una tendenza ad un grido, ad un'invocazione che cerca l'amore di Dio, e lascia in noi come una ferita aperta. C'è un canto che noi usiamo anche qualche volta nella liturgia che dice giustamente questa cosa: dove nasce l'amore, tu sei la sorgente. Anche quando non lo sappiamo, anche quando non lo sappiamo dire, anche quando non lo riconosciamo, la sorgente dell'amore vero è sempre e soltanto Dio. Ecco perché Giovanni, citando l'antico racconto di Caino e Abele, che è come un archetipo per dire come siamo fatti noi, ci rimanda a questo mistero, perché la storia quell'omicidio di Caino nei confronti di Abele. Ce lo dice il nome di Abele. Abele vuol dire soffio, debolezza, fragilità. Caino veniva presentato come primogenito, la storia lo descrive così, quindi ha un suo ruolo e quindi una sua forza e quindi una sua sicurezza. E Dio gli pone accanto soffio, colui che è fragile. E poi è questo che fa scattare la molla dell'odio che acceca. E poi misteriosamente Dio predilige Abele. Ma non perché Dio faccia preferenze ingiuste o voglia provocare, ma perché Dio vuole insegnare all'uomo a pensare e ad amare come fa lui. E quindi invita Caino ad accogliere il fratello più debole come Dio e fonde su di noi la sua vita, la sua grazia, la sua benevolenza e la sua provvidenza. E Caino invece non accetta questa logica e allora uccide il fratello che non gli ha fatto nulla e dal quale anche uccidendolo non può ricavare nulla. È un mistero questo, davanti al quale la parola di Dio anche questa sera ci ha posto con molta chiarezza. Si odia non perché ci sia un motivo concreto. Poi i motivi concreti talvolta si cercano e talvolta si trovano come pretesto. Ma si odia perché non si vuole il bene. Si odia per questa ragione. Ecco perché Giovanni, presentando il comandamento dell'amore di Dio e dell'amore fraterno, inserendolo dentro questo straordinario quadro dell'amore gratuito, assolutamente gratuito di Dio, ritorna al tema del mondo che ci odia perché siamo di Cristo e del mondo che per questa ragione non ci ascolta. La testimonianza dell'amore vero di Dio, cioè dell'amore gratuito, dell'amore che previene, dell'amore che non pretende, dell'amore che non possiede, è richiamato ai cristiani per due fondamentali motivi. Prima di tutto perché chi non ama, dice Giovanni, rimane nella morte. Chi odia il fratello è omicida, è come dire se la tua vita, pur dicendoti tu, credente, discepolo, cristiano, se la tua vita non esprime lo stesso amore di Dio, allora vuol dire che quella vita, quel dono che hai ricevuto in te, si è spento. E poi perché, al contrario, la testimonianza dell'amore autentico deve altri a scoprire l'amore di Dio. Anche questo è un discorso di grande attualità. Oggi noi viviamo un tempo di tanta confusione culturale, facciamo molta fatica, ce ne accorgiamo, a ragionare con altre persone che magari sono lontane dalla fede o critiche nei confronti di essa. Facciamo fatica a trovare argomenti perché talvolta sembra un dialogo tra sordi o un dialogo fatto con linguaggi diversi. San Giovanni ci fa capire che invece, com'era nella prima Chiesa, l'amore tra i credenti in Gesù, l'amore che concretamente si esprime nella quotidianità della vita, nell'aiuto vicendevole, nel perdono, Questo amore dice qualcosa dell'amore di Dio. I primi cristiani li guardavano così. Guardate come si amano. E non è un ideale lontano. È una realtà, è un programma di vita, è un dono che viene riproposto anche a noi. Pensiamo quanto questo sarebbe decisivo, sarebbe prezioso, sarebbe rivoluzionario sempre. Nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nella nostra diocesi, nel mondo intero. Come sarebbe luminosa la testimonianza di un amore vero, un amore che accoglie, di un amore che dona senza chiedere indietro e di un amore che perdona fino al sacrificio di sé, come quello di Gesù. Questo amore è possibile nella nostra vita, dice Giovanni, perché è lo Spirito di Gesù che in noi continua a generarlo. Ed è interessante anche questo riferimento allo Spirito, in particolare come Giovanni ci aiuta a coglierlo con il suo scritto. San Giovanni dice: cercate di discernere bene gli spiriti, perché ci sono molti falsi profeti nel mondo, e collega immediatamente l'idea dei falsi profeti all'anticristo. Sostanzialmente chi è l'anticristo? L'abbiamo visto già tante volte nei testi sui quali ci siamo soffermati. L'anticristo è colui che, pur dicendo il contrario dell'insegnamento di Gesù, si presenta come se il Messia fosse lui. Cioè non è il male che si manifesta nella sua bruttezza, nella sua iniquità, nei suoi frutti più terribili, primo fra tutto la morte. No, si presenta con la menzogna, si presenta come un'alternativa più facile, più semplice, più alla moda. E noi sappiamo oggi quanti sono questi falsi spiriti, che talvolta si presentano appunto anche proprio come tensione spirituale, no? Ma San Giovanni dice: se come si distingue il vero spirito dai falsi spiriti? Il vero Spirito professa che Gesù è venuto nella carne. Cioè lo Spirito Santo ci riconduce a quell'evento che è il cuore della nostra fede, che è il mistero di Gesù e il nostro incontro con Lui. Ci potrebbero essere, ci sono di fatto, altre visioni che si presentano come spirituali, che si presentano come nobili, ma che non vengono da Dio. E ci sono tante mode oggi per le quali magari molte persone ritengono di essere buone, di essere nobili, di essere giuste, allontanandosi però dall'amore di Dio, praticamente ripiegati sulle cose del mondo e su se stessi. Generalmente, genericamente, poi chiudo, ad esempio voglio fare riferimento a questo, come tante volte noi oggi parliamo dell'amore dell'uomo come di un assoluto, come se l'uomo fosse al centro del creato, al centro della storia, come se tutto dipendesse da lui e tutto potesse essere deciso da lui. Quella non è la visione corretta dell'uomo. La visione corretta dell'uomo è dentro l'abbraccio dell'amore di Dio, è dentro l'obbedienza alla sua parola, ed è nell'esperienza umile e feconda del suo amore. E pertanto Giovanni ci ha condotto ad una delle più belle Dio è tutto questo. Dio è vita, Dio è gioia, Dio è pienezza, Dio è compimento, perché Dio è amore. E collegando, come dicevo prima, i due aspetti della nostra esperienza di discepoli, anche noi questa sera vogliamo ripetere a Gesù che abbiamo creduto all'amore e vogliamo continuare a credere e a camminare nel suo amore.